Le 18 e un minuto, eccoci, un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'Orizzonte di Radio Popolare. Riprendiamo la linea dalla Palazzina Liberi, dal tour Falla con noi dedicato ai 100 anni dalla nascita di Dario Fo. Prendiamo la linea per il racconto dei fatti di oggi con la redazione qui all'Orizzonte di Radio Popolare. Sono giorni interessanti questi, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Perché nel governo è terremoto politico dopo la sconfitta al referendum. Sono cadute già le prime teste al Ministero della Giustizia, del Mastro e Bartolozzi, e adesso tutta la pressione su Daniela Santanchè, la ministra del turismo a processo per i conti truccati delle sue aziende. Non si è ancora dimessa dopo la richiesta fatta ieri sera in prima persona da Giorgia Meloni. Meloni che vuole liberarsi di quelli che potrebbero essere i pesi per il suo governo, e la ministra Santanchè in questo caso con quei processi potrebbe rappresentare un problema in vista dei prossimi appuntamenti, e dunque dopo la sconfitta Meloni che vuole fare repulisti. Ma Santanchè non molla, e allora pare che in queste ore sia in atto un conflitto tutto interno a Fratelli d'Italia, addirittura un braccio di ferro in corso tra le due. La ministra del turismo è un nome molto forte dentro il partito, non accetta di essere messa alla porta come gli altri due, come Del Mastro e Bartolozzi, chiederebbe un tornaconto forse con Meloni pronta anche a scelte drastiche, chissà. Giorgia Meloni che intanto è in Algeria alla ricerca di alternative al gas bloccato dalla guerra in Iran. Parleremo anche di questo stasera. Lo vedremo tra poco. Fatto sta che siamo di fronte al primo vero problema politico per la Presidente del Consiglio in 4 anni, uno scenario tutto nuovo per lei, costretta adesso a gestirlo. In che modo? Lo vedremo soprattutto forse nelle prossime ore. Perché insomma questa potrebbe essere una giornata decisiva, forse addirittura si può arrivare fino a domani, ma insomma ora per ora saremo qui a darvi tutti gli aggiornamenti di questo scenario che potrebbe aprirsi e il futuro che al momento è in incognita, chissà come ne uscirà Giorgia Meloni. Seguiremo allora la cronaca degli eventi in corso a Roma fino a stasera, all'Orizzonte delle 20, ovviamente dedicato ancora a questo tema, il governo terremotato dal referendum, questo è il piatto forte di oggi. Oggi mercoledì 25 marzo non c'è però solo questo, avete sentito dei fatti gravi di Bergamo, uno studente di appena 13 anni che ha coltellato una professoressa, e poi il suicidio assistito di Libera, affetta da sclerosi multipla, la prima paziente ad accedere alla morte volontaria autosomministrandosi un farmaco tramite un dispositivo a comando oculare. Perché? Perché totalmente immobilizzata. Un passo avanti sui diritti, questo che potrebbe allargarsi dunque ad altre persone che commenteremo in questa puntata. Ma allora non perdiamo altro tempo, partiamo da Roma, grandissima tensione nel governo. Saluto Luigi Ambrosio, ciao Luigi.
Ciao Mattia, lo sai che la sigla dell'Orizzonte, che è bellissima, no? Lo spiamo, è tratta da un vecchio film francese poliziottesco che parlava di guardie ladri, malavita.
Certo, ce l'ha suggerita Sciauchi Senussi.
Non so perché mi è venuto in mente adesso, mentre la sentivo, mentre la mettevi in onda, però parliamo del tema, il tema di oggi che è Daniela Santanchè e le sue non dimissioni. È veramente un caso clamoroso, no Mattia? Sono passate praticamente 24 ore dal gesto di Giorgia Meloni che ha, con un comunicato stampa, chiesto a Santanchè, una ministra del suo governo, ministra del turismo, di dimettersi, e basterebbe fermarsi qui, perché non è praticamente mai accaduto con una modalità del genere, naturalmente, con il gesto pubblico che un presidente del Consiglio che adesso è un ministro di andarsene, in altri modi sì, ma così veramente no, si potrebbe aprire un enorme capitolo su perché ha fatto un gesto così. Però Daniela Santanchè non si dimette. Io sono qui alla Camera dei Deputati da stamattina e ogni mezz'ora si diceva: ma doveva farlo mezz'ora fa, guardate che adesso arrivano, guardate che adesso ci siamo. E invece Santanchè, che è stata al Ministero tutto il giorno, è arrivata stamattina al suo posto di lavoro, ha fatto dichiarare dai portavoce: no, ma io ho un'agenda di incontri oggi, non mi dimetto. E così è stato, ormai che sono le 18:05 e Santanchè non si è ancora dimesso. Poi magari succede ora, Mattia, mentre stiamo parlando, però noi dobbiamo fare la fotografia alle 18, lei è ancora al suo posto. Questo ci porta a fare alcune considerazioni, cominciamo da quella politica. Sì. Meloni è veramente debole, per usare quasi un eufemismo, ha perso il referendum. E poi fai un gesto del genere cioè chiedi pubblicamente le dimissioni del tuo ministro, il tuo ministro non se ne va. Più debole di così sembra proprio una sfiducia nei suoi confronti. Tanto è vero che i suoi, diciamo, scudieri più fedeli qui dentro alla Camera dei Deputati oggi erano nervosissimi. Bignami si aggirava coi corridoi, parlava con tutti e diceva cose, diceva che Daniela Santanchè sta chiedendo troppo, sta chiedendo qualche cosa, una contropartita molto alta, ma Meloni non ha nessuna intenzione di dargliela. A un certo punto sono girati dei rumors che sembravano proprio ispirati da Palazzo Chigi, tipo Meloni è pronta a fare saltare il banco, si va tutti a casa se Santanchè non si dimette. Quindi è una drammatizzazione grandissima, no? Che serve per fare pressione politica, un po' di guerra psicologica come succede nei conflitti reali, Mattia, non parlerete di Iran. Ma prima è passato Gianfranco Fini qui alla Camera, l'ex leader del Movimento Sociale di Alleanza Nazionale, il padre politico di Giorgia Meloni, colui che l'ha fatta crescere, ex ministro, numero due di Berlusconi, tutto quello che sapeva. Certo. Gianfranco Fini è arrivato qui, un mito, no, della destra italiana, è arrivato qui e ha detto: ai miei tempi il capo non chiedeva, cioè riferendosi alla richiesta di dimissioni, ma disponeva. Ok, e questo è proprio, cioè, se va anche Fini.
Ricordiamo anche lo scontro Fini-Berlusconi.
Giorgia, cioè, Meloni. Sì, e lì, no? Tenne, come si dice, la schiena dritta, perse e andò a casa. Se anche Fini, che ha allevato politicamente Giorgia Meloni, viene qua e dice una cosa del genere, per lei le cose si mettono veramente male. Tanto è vero che ci si chiede: ma perché hai tirato fuori Daniela Santanchè? Ma lascia stare, ma nessuno te l'aveva chiesto. C'erano ieri state, l'abbiamo raccontato, le dimissioni del Mastro e di Bartolozzi, il numero due del Ministero della Giustizia e la capa di gabinetto. C'è stata una questione, una connordio su sue possibili di dimissioni. Tra parentesi, Nordio qui oggi al Question Time ha detto, rispondendo alle opposizioni: io non me ne vado perché ho la fiducia di Meloni, no? Messaggio politico. Ma perché alle 8 di sera devi avere il bisogno di fare un comunicato chiedendo a Santanchè di andarsene? È inspiegabile questa cosa. E allora, una ipotesi, che così parlando con i colleghi, con i politici, con quelli che ti lasciano mezza cosa, è: qui non siamo soltanto di fronte a un fatto relativo all'aspetto giudiziario, no, della vicenda, cioè la spiegazione che davamo stamattina, Meloni che vuole liberarsi degli impresentabili perché è già messa male politicamente. Qui siamo di fronte a una guerra interna a Fratelli d'Italia. Meloni ha perso, viene persino Fini a dire che Meloni è diventata debole, non è più la leader intoccabile di prima. Ha perso il referendum, ha perso un suo uomo fondamentale a Roma, nel, diciamo, partito romano, perché Fratelli d'Italia ha diverse correnti, c'è anche una divisione Roma-Milano, no? E quindi deve riequilibrare. Santanchè è, diciamo, la del Mastro del
Milanese,
la del,
sì,
Mastro del partito di Milano, anche se è molto più importante dentro al partito di Del Mastro. E qui veniamo all'ultima cosa che ti volevo dire, Mattia, e poi mi fermo. Giorgia, Daniela Santanchè è strettissimamente legata a Ignazio La Russa, che è la seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato. Sconosciamo, sono noti anche, come dire, il fatto che ci siano affari economici tra la famiglia Santanchè e la famiglia La Russa. Questa sera alle 20 posso spoilerare, no? Abbiamo anche Nicola Borzi del Fatto Quotidiano che ce lo racconta.
Certo.
E diciamo, qui ci limitiamo a così, come all'aspetto, diciamo, che è noto, che è conosciuto, no? Non andiamo oltre, naturalmente. Però ecco, Daniela Santanchè, se ha un potere di interdizione che le consente di resistere, è lo strettissimo legame con Ignazio La Russa. Quindi il conflitto coinvolge anche la seconda carica dello Stato in questo momento.
Eh sì, e questi sono i temi, le domande che ci poniamo e che sviscereremo, Luigi, anche all'orizzonte delle 20. Prima di salutarti, quindi, per concludere il tuo collegamento, ci puoi confermare che al momento sarebbe in corso una sorta di trattativa, dunque, con Santanchè?
No, sì, è trattativa.
Luigi, ti devo interrompere, è arrivata ora la notizia: Daniela Santanchè si è dimessa.
Ecco, abbiamo parlato per niente 10 minuti.
L'agenzia ANSA.
Te lo dicevo, che succedeva durante il nostro collegamento.
Ecco.
Infatti è successo.
Bene, bene, si è dimessa Daniela Santanchè. Questa è la notizia. Questo non cambia però, Luigi, tutte le considerazioni che abbiamo fatto, direi.
Non cambia le considerazioni di carattere politico. Infatti c'è un applauso alla Camera dei Deputati. il presidente Mulè di turno si chiede come mai, sta guardando, sta chiedendo i commessi, cosa succede? Sono gli applausi delle opposizioni, no? Per le dimissioni di Daniele Santanchè. Ti dicevo, non cambia, diciamo, la considerazione di carattere politico, il forte indebolimento di Giorgia Meloni dentro al suo partito.
Perfetto Luigi, ti ringraziamo.
Ciao.
Ciao Luigi Ambrosio.
È chiaro che ci sono delle difficoltà, il governo le vedete anche in queste ore. Proprio poco fa siamo riusciti a far calendarizzare una nostra mozione, firmata insieme a tutte le opposizioni, di sfiducia alla ministra Daniela Santanchè, che è stata calendarizzata per questo lunedì e che sarà quindi votata mercoledì. Quindi è evidente che ci sono già delle conseguenze politiche dopo il voto del referendum.
Queste le parole di Elly Schlein, ormai già superate dalla cronaca degli eventi. Le opposizioni avevano appunto calendarizzato, come sentivate, la mozione di sfiducia per Santanchè. Alla fine Daniela Santanchè si è dimessa, la notizia questa di pochi secondi fa, ma anche questa notizia sicuramente non cambia le cose per le opposizioni, opposizioni che si trovano di fronte forse alla prima occasione in 4 anni, un governo che balla come mai è successo in questi 4 anni. Saluto Anna Bredice, Anna, ciao.
Sì, eccomi, ciao, ciao, certo sì, eventi che si succedono veramente con una enorme velocità, ecco, se consideriamo appunto il risultato da lunedì pomeriggio, dal risultato del voto, del referendum, insomma, con le cose che sono accadute e quindi anche dall'altra parte, dall'opposizione, come hanno reagito all'inizio, alla vittoria del referendum fino ad arrivare ad ora, cioè alle dimissioni appunto di Santanchè, e un giudizio però, un giudizio sul governo che comunque non cambia con questo, anzi è un giudizio negativo sull'operato di Meloni in questi anni, quindi non cambia nulla, cioè la scelta appunto di allontanare le persone più impresentabili del governo non cambia il giudizio sul governo stesso, sulla stessa Giorgia Meloni. Questo è un po' il punto di vista delle opposizioni e di Elly Schlein, che ha tenuto poco fa una lunga conferenza stampa alla stampa estera, quindi tantissimi giornalisti della carta stampata, giornali e TV stranieri, che volevano chiaramente sapere il suo punto di vista, quello che sta succedendo e quello che potrebbe succedere sia nel governo che poi da parte delle opposizioni. Molte domande appunto su come potrebbe presentarsi l'opposizione al prossimo voto, in quale maniera unitaria, in che forma, eccetera. C'era interesse da parte loro anche su questo, naturalmente, oltre che appunto sull'Europa. E quindi questo è sapete appunto della mozione di sfiducia, adesso superata naturalmente, una mozione che insomma Schlein aveva chiesto fosse votata dalla stessa maggioranza. Quello che è evidente è appunto l'attesa da parte di Santanchè per un giorno intero, che ha, come lei, dimostrato la debolezza stessa di Meloni anche nei rapporti con i suoi ministri. E questo insomma è l'atteggiamento e il comportamento delle opposizioni oggi, che su questo si sono mostrate naturalmente unite.
Certo, leggo Anna Bredice un aggiornamento sempre sulle dimissioni di Santanchè, perché adesso arrivano anche le parole in prima persona della
Sì.
ministra del Turismo. Cara Giorgia, ti rassegno, come ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di aver svolto nel meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. E così scrive Daniela Santanchè in questa lettera di dimissione alla Premier, in cui tra l'altro dice: mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio. Queste le prime parole di Daniela Santanchè. Grazie Anna Bredice.
Grazie a voi.
È stato per me un piacere ricevere Nathan e Caterina, Catherine, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda. Io non ho né titoli né intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, né tantomeno voglio giudicare lo stile di vita di Nathan e Catherine. Quello che spero possa essere utile e invitare tutti, la mia moral suasion, affinché vengano eliminate le rigidità di tutti, tutte le rigidità, in modo da favorire il più possibile il ritorno a una famiglia unita come voi la desiderate, con i figli che, come è naturale, possano stare col padre e con la madre, dopo che vengano assicurate delle condizioni normali.
E quindi nel bel mezzo di questa giornata piena di fibrillazioni, questo era il Presidente del Senato, seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa, che si trovava a Palazzo Giustiniani a occuparsi di altro, riceveva la famiglia del Bosco, e queste erano le sue parole, mentre nel suo partito succedeva tutto quanto, e la sua protetta, possiamo dire, Daniela Santanchè, decideva di dimettersi dopo, insomma, tante ore di pressioni. Torniamo da Luigi Ambrosio. Luigi, perché Daniela Santanchè ha pubblicato una lettera, e allora voglio leggerla e commentarla con te in due minuti.
Va bene.
Dice,
sì,
Santanchè,
vai, leggi.
Giorgia, ti rassegno come hai ufficialmente auspicato le mie dimissioni dal ruolo che mi avevi affidato di ministro. Credo di aver svolto al meglio delle mie possibilità e senza controindicazione il mio ruolo. E poi dice, aggiunge questo: mi premeva però e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio. Che cosa vuole dire Santanchè? Insomma, un sassolino dalle scarpe.
Sì, guarda, io ti posso raccontare questa scena qui in Transatlantico. È arrivata la notizia, abbiamo raccontato l'applauso, giusto, ti ricordi, delle opposizioni? Ma di solito quando le opposizioni fanno casino e la maggioranza reagisce, no? Ci sono degli scontri, eccetera. Questa volta la maggioranza è stata in silenzio all'applauso delle opposizioni. Poi adesso è uscito Ciriani, che è un plenipotenziario di Meloni, di Fratelli d'Italia, si è rivolto a una sua collaboratrice e ha fatto un gesto, sai il gesto della mano con il pollice e l'indice uniti, che tirano un filo da destra a sinistra, no?
Scusa, Ciriani lega, giusto?
Tutto? No, Fratelli d'Italia.
Ah, Fratelli d'Italia, scusami.
Come dire, perfetto, le cose sono andate come dovevano andare. Questo è un po', come dire, il sospiro di sollievo con quel gesto dei meloniani che sono rimasti tutto il pomeriggio in grave difficoltà qua, in attesa che arrivassero queste notizie delle dimissioni di Giorgia Meloni. Buonanotte,
sì. Daniela Santanchè. Come a dire,
Giorgia Meloni aspettava qualcun altro, aspettava l'opposizione, certo, sì. gli ha detto male, ma si sapeva.
Comunque,
insomma, che non sarebbe, difficilmente sarebbe stato oggi.
Quel gesto di Ciriani, come a dire, insomma, ce la siamo vista brutta, ma il pericolo è scampato al momento.
Bene.
Invece le reazioni degli alleati della maggioranza come sono stati, Luigi?
Ah no, cioè adesso vanno via tutti alla chetichella, cioè apparente serenità e indifferenza alla notizia. In realtà l'aula è ancora in corso, quindi sono ancora quasi tutti dentro in questo momento, i deputati. Però, come ti dicevo, all'applauso delle opposizioni per le dimissioni di una ministra non è scaturita la solita polemica, no? La solita reazione anche un po' cinematografica che si vede in quest'aula oggi, tutti tranquilli.
E quindi Forza Italia e Lega in questo momento profilo basso, attendevano questa notizia, chissà poi se ci saranno reazioni anche da parte loro.
Assolutamente no, che poi Lega, naturalmente i leghisti adesso diventano da qui in avanti più osservati, perché ora si ritorna con l'agenda che raccontavamo, no? La legge elettorale, però a questo punto dice che conosce bene la Lega, dicono anche loro, ma chi ce lo fa fare di cambiare la legge elettorale quando noi con una legge elettorale come la vuole Meloni potremmo addirittura perderci? La Lega parte da una situazione di consenso molto bassa, e la cosa che deve fare naturalmente da qui al resto della legislatura è farsi vedere, vuol dire mettere in crisi, insomma, politica, in difficoltà politica, la stessa maggioranza dentro cui stanno, quindi da loro oggi osservatissimi speciali, ma come dicevamo prima anche Fratelli d'Italia, perché oggi Meloni ha dimostrato comunque, anche se incassa queste dimissioni, di non essere più la Meloni di prima, che poteva fare quello che voleva e disfare quello che voleva senza problemi, e soprattutto il partito ha dimostrato di essere tutt'altro che unito.
Sicuramente, questi sono i dati politici adesso da approfondire. Grazie Luigi Ambrosio, buon lavoro, ti lasciamo andare.
A te Mattia, ciao.
E dunque siamo riusciti a dare in onda non soltanto una dimissione, un passo indietro, quello della ministra Daniela Santanchè, e anche gli altri due di ieri, di Bartolozzi e del Mastro qui all'Orizzonte. Dunque tre teste che cadono, la più pesante è quella di Daniela Santanchè, caduta pochi minuti fa con la sua lettera di dimissione indirizzata a Meloni dopo una giornata intera di pressioni nei suoi confronti. Stanno uscendo altri estratti di questa lettera. Santanchè dice a Meloni: volevo che le mie dimissioni fossero separate dalla vicenda contingente ed assai diversa che ha riguardato l'onorevole Del Mastro, che pure paga un prezzo alto. Chiarito questo, non ho difficoltà a dire obbedisco e a fare quello che mi chiedi. Così Santanchè, che insomma si rivolge proprio direttamente alla Presidente del Consiglio, e poi aggiunge: non ti nascondo un po' di amarezza per l'esito del mio percorso ministeriale, ma nella mia vita sono abituata a pagare i miei conti e spesso anche quelli degli altri. Tengo di più alla nostra amicizia e al futuro del nostro movimento. Santanchè la responsabile, sembrerebbe quasi di leggere tra le righe di questa sua lettera di dimissioni. E vabbè, questa è la notizia del giorno, poi ancora altri approfondimenti nel GR delle 19.30 e poi il nostro fatto di giornata all'orizzonte delle 20. Ma adesso gli ultimi 6 minuti di questa prima parte per occuparci sempre di politica, sempre di Giorgia Meloni, perché mentre accadeva tutto questo Meloni era in Algeria. A fare che cosa? Beh, a fare qualcosa di importante, cercare alternative al gas bloccato dalla guerra in Iran. Saluto Lorena Stella Martini, analista di EcoClimate, benvenuta.
Grazie, grazie mille.
Allora, esattamente cosa cercava di fare Meloni con questa missione?
Allora, Meloni oggi è andata in Algeria nel contesto ovviamente geopolitico che conosciamo tutti, quindi un contesto in cui sempre più si parla di sicurezza energetica date le conseguenze del blocco dello stretto di Hormuz e soprattutto lo stop temporaneo delle esportazioni di GNL dal Qatar, dal quale dipende circa il 30% del GNL che importa l'Italia, che corrisponde poi circa il 10% del totale delle importazioni di gas del nostro paese. Quindi, così come dopo l'inizio della crisi energetica del 2022 Meloni si era recata in Algeria per parlare con il partner nordafricano di sicurezza energetica, questa volta fa lo stesso, appunto si reca ad Algeri per parlare di forniture di gas e capire anche se appunto il partner può dare una mano nel in un certo senso andare a supplire alle mancanze di gas da parte del Qatar, data appunto lo stop delle importazioni.
Ma concretamente come può darci una mano? Nel senso che apre di più i rubinetti l'Algeria verso l'Italia? Questa è così semplice oppure è un po' più complessa?
Questo è esattamente il punto. A oggi l'Algeria è il nostro primo fornitore di gas. La questione è che un aumento delle forniture di gas, un aumento consistente delle forniture di gas da parte dell'Algeria, che possa davvero andare a supplire quello che ci mancherà dal Qatar, non è possibile proprio a causa anche di condizioni strutturali del paese, il fatto che abbia una domanda in continua crescita, ma ci sono anche problematiche legate alla situazione delle infrastrutture algerine e anche al sistema regolatorio del paese. Quindi diciamo che allo stato attuale sul breve termine l'Algeria non è la soluzione ultima, diciamo, a questo problema di stop delle importazioni dal Qatar. Si può però fare altro rispetto anche a quello che è emerso nella visita di Meloni e dall'incontro con il presidente algerino Tebboune. Perché dico così? Perché da questo incontro è emersa la volontà dei due paesi di approfondire la cooperazione energetica già in essere in materia di gas e di buttarsi anche sullo shale gas e su nuove esplorazioni di gas per l'Algeria, che andrebbero quindi a aumentare le forniture anche per l'Italia. Però questa non è la soluzione, non è la soluzione perché stiamo cercando ovviamente una soluzione a breve termine. Oggi non abbiamo il gas del Qatar, queste soluzioni che promettono appunto Meloni e che cita con Conte Boon sono soluzioni di medio e lungo termine che sono anche dannose perché mettono l'Algeria stessa in una situazione di insicurezza economica perché la domanda europea di gas è in calo e quindi un domani investire in nuove infrastrutture non servirà, non serve già oggi, ma un domani queste infrastrutture diventeranno stranded assets e oltretutto questo ovviamente va poi ad avere un rischio climatico e un rischio sulla stabilità di entrambi i paesi.
Certo.
Quindi
ecco, Lorena Martini, questi tutti aspetti sicuramente da tenere ben presente. Un altro forse che non abbiamo toccato è quello del prezzo, perché il prezzo del gas, perché ok, noi stiamo andando in Algeria per trovare alternative al gas che è bloccato in Qatar a causa della guerra, ma i prezzi non è che scendono, e questo gas, anche se viene dall'Algeria con cui abbiamo accordi, dobbiamo pagarlo e probabilmente lo pagheremo a un prezzo più alto in base a quello che fa il prezzo, il mercato, insomma, in questo momento che è alle stelle.
Questo certo, ed è anche per questo che bisogna iniziare a dirigersi verso altre soluzioni e questo sicuramente significa investire in una campagna di riduzione dei consumi del gas e d'altro canto andare anche sempre più nella direzione di quella che è davvero la sicurezza energetica ed economica per l'Italia che è legata ovviamente alla transizione energetica e all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. E noi in ECO abbiamo fatto uno studio che mostra come nell'arco del prossimo anno l'Italia potrebbe sostituire oltre l'85% del fabbisogno di gas che oggi viene dal Qatar attraverso appunto le rinnovabili, l'efficienza energetica e l'elettrificazione dei consumi. Ne rimane il 15%, per cui si può fare ricorso alle infrastrutture di importazione che già ci sono, per esempio dall'Algeria, sfruttando la piccola capacità rimanente, sfruttando anche la cattura delle perdite di gas, perché buona parte del gas che l'Algeria spedisce via tubo viene poi anche perso per questioni tecniche, e questo senza andare a ricorrere a nuovi contratti, a ulteriori investimenti, nuove infrastrutture che poi vanno a pesare anche sul debito, ovviamente. Quindi diciamo siamo in una situazione emergenziale, ma non ci stiamo dirigendo nella direzione giusta con queste soluzioni.
Questo.
È vero che
sì, concluda pure.
No, dicevo che è vero che nella visita di Meloni sono state citate anche iniziative di cooperazione in ambito di energie rinnovabili e transizione energetica, ed è proprio questa la direzione auspicabile per la cooperazione nei due paesi sul medio e lungo termine, ecco.
Senza dubbio, grazie davvero Lorena Stella Martini per essere stata con noi.
Grazie a voi, arrivederci.
Alla prossima, analista in politica estera di Ecco Climate. Vi leggo brevemente un altro passaggio della lettera di dimissioni di Daniela Santanchè, in cui dice: non volevo essere il caprio espiatorio della sconfitta al referendum, e allora ieri forse bruscamente capirai il mio stato d'animo, dice Santanchè. Ti ho rappresentato la mia non disponibilità a una immediata dimissione perché volevo fosse separata dai commenti sul referendum, però sono pronta a fare questo passo indietro. Così la ministra del turismo, che si è dimessa, linea al GR, poi di nuovo insieme.
L'orizzonte delle
18:33 minuti, seconda mezz'ora dell'orizzonte. Ve l'avevo detto che erano giorni, anzi ore interessanti. La notizia l'avete sentita ormai, sono le dimissioni della ministra del turismo Daniela Santanchè. Adesso si aprono diversi scenari. Il primo, innanzitutto più urgente, è chi sarà a sostituirla. Oggi si era vociferato a lungo di un possibile Giovanni Malagò come sostituto al Ministero del Turismo. Malagò, che è stato presidente, se non sbaglio, della Fondazione Milano Cortina e dunque ha supervisionato a tutti i lavori di realizzazione delle Olimpiadi invernali che si sono tenute un mese fa. Ma avremo modo ancora di parlare di questo più tardi. Non c'è soltanto questo, in questa giornata ci sono tante altre notizie, allora adesso spazio a quello che è successo oggi, le altre cose. Innanzitutto una notizia importante che segna, possiamo dirlo, di fatto un passo avanti nei diritti, in uno dei diritti sanciti dalla Corte Costituzionale, cioè il diritto di suicidio assistito. Di accesso alla morte volontaria per chi ne ha le condizioni, ovviamente secondo quelli che erano stati i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale dopo la sentenza sul caso, ve lo ricordate, famoso di Cappato e di DJ Favo. La notizia è oggi che una 55enne toscana libera, affetta da sclerosi multipla, è morta a casa sua a seguito dell'autosomministrazione di un farmaco letale tramite però un elemento nuovo, un dispositivo con comando oculare che era stato appositamente predisposto per lei dal CNR per consentirle appunto di azionare questa infusione endovenosa del farmaco che ha sancito il fine vita. È un passo in avanti perché appunto per i casi come questi di persone completamente immobilizzate finora non c'era nessuna via d'uscita, nessuna strada percorribile per poter autosomministrarsi un farmaco, e allora il CNR su disposizione di un giudice le ha messo a disposizione questo dispositivo per azionare un comando in modo oculare, con gli occhi sostanzialmente. È la 14ª persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito, la seconda in Toscana, seguita dall'associazione Luca Coscioni, che ha dato oggi notizia della morte di questa donna, questa 55enne. Noi abbiamo sentito Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, ci ha ribadito anche lei l'importanza di questa notizia di oggi. L'ascoltiamo.
È importante sottolineare questa novità perché persone che sono nelle stesse condizioni di libera, che aveva tutti i requisiti identificati con la sentenza Cappato, che sono state verificati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma era completamente immobile, quindi non poteva autosomministrarsi il farmaco. E successivamente alla modifica della strumentazione che è già disponibile per le persone in quelle condizioni, quindi il puntatore oculare, le pompe infusionali, che per il caso di Libera su ordine di un giudice sono stati modificati e messi in comunicazione tra di loro, e Libera ha potuto dare il comando con gli occhi affinché vi fosse l'infusione venosa e si potesse procedere con il rispetto della sua scelta. Quindi persone nelle condizioni di Libera da oggi potranno vedere rispettata la scelta di poter porre fine alle proprie sofferenze previa verifica delle condizioni da parte del Servizio Sanitario Nazionale.
È a tutti gli effetti un precedente, nel senso che qualsiasi altra persona nelle condizioni di Libera dovrà essere messa nelle stesse condizioni di poter utilizzare un dispositivo di questo tipo, è lo Stato che dovrà farsi carico di questa procedura?
Per Libera è stato così, vi è stato un ordine del giudice che ha indicato al CNR di effettuare questo lavoro per modificare i dispositivi che erano già esistenti. La fornitura è avvenuta da parte dell'azienda sanitaria, che ha fornito sia il farmaco che il dispositivo che oggi è in disponibilità dell'azienda sanitaria locale competente. Oggi c'è un dispositivo che potrà essere utilizzato anche da altre persone previa verifica della sussistenza delle condizioni di malattia e di consapevolezza nell'autodeterminarsi, così come stabilito dalla Corte Costituzionale. Tutto deve avvenire all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e il Servizio Sanitario Nazionale dovrà farsi carico della fornitura di dispositivo, farmaco e assistenza. I medici potranno partecipare all'aiuto su base volontaria. Libera si è avvalsa di un medico di fiducia, ma non è stata fatta richiesta all'ASLA di disponibilità di un medico, pertanto.
Resta il paradosso, Filomena Gallo, per cui ogni tot di tempo ci ritroviamo a commentare queste notizie positive, questi passi avanti nei diritti delle persone che vogliono affrontare un percorso di questo tipo, ma resta il paradosso che siamo sempre nell'assenza totale di una legge del Parlamento.
Beh, io credo che bisogna sottolineare sì, da un lato il paradosso e dall'altro il fatto che l'intervento della Corte Costituzionale ha reso esigibili i diritti fondamentali che sono stati riconosciuti in base alla nostra Carta Costituzionale. Dall'altro lato abbiamo un Parlamento che vorrebbe legiferare con un testo di legge base che estromette il Servizio Sanitario Nazionale, modifica i requisiti della persona e addirittura prevede che una persona che chiede di accedere alla morte volontaria assistita, se durante le verifiche dovesse aggravarsi e quella persona ha redatto un testamento biologico, è sospeso. Un Parlamento che pretende di riscrivere il giudicato costituzionale e non è possibile.
Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni sta parlando Giuseppe Conte sulle dimissioni di Daniela Santanchè. Sentiamo.
Oggi debole, debolissima, con un governo che oggi barcolla, barcollante, che non si occupa affatto delle urgenze dei cittadini, delle imprese, delle famiglie e che ci ha portato a tutto questo mentre invece queste decisioni, queste determinazioni andavano prese per tempo, per potersi poi dedicare e occupare concretamente, cosa che non è stato fatto, per i bisogni dei cittadini.
Insomma, dimissioni doverose e necessarie, dice Giuseppe Conte, leader dei 5 Stelle. Ma non basta, andavano prese prima queste decisioni da parte di Giorgia Meloni, crisi che ha fatto non rientra per le opposizioni.
Potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io,
no, tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
e vengo anch'io,
no, tu no,
perché?
perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera, vengo anch'io,
no, tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
ma vengo anch'io,
no, tu no,
perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore, vengo anch'io,
no, tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
ah, vengo anch'io,
no, tu no,
perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io,
no, tu no,
per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no,
oh, vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no,
ma perché?
Perché no?
Vengo anch'io,
no, tu no,
no, vengo anch'io,
no, tu no,
vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io, no tu no, Enzo Iannacci ovviamente anche. Dario Fo, il testo di questa canzone è di Dario Fo per festeggiarlo ancora in questa giornata. Saluto ora Roberto Maggioni, ciao Roby.
Ciao, ciao Mattia.
Per le notizie da Milano e dalla Lombardia che oggi ruotano tutte attorno a questa gravissima aggressione che c'è stata A Bergamo un ragazzo, uno studente di 13 anni, ha aggredito accoltellando la sua professoressa. Una notizia che ovviamente sta avendo un grande impatto e ci sta colpendo molti, non soltanto noi, ma che cosa sappiamo esattamente di quanto accaduto?
Sì, una notizia piuttosto scioccante è accaduta questa mattina, prima dell'inizio delle lezioni, in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove appunto, come dicevi, una ragazza di 13 anni, in terza media, ha accoltellato la professoressa di francese, 57 anni, ora è fuori pericolo, è ricoverata ancora all'ospedale di Bergamo, ma è fuori pericolo, in circostanze e con modalità che ci fanno pensare a certi film o a cose che magari accadono negli Stati Uniti. Il ragazzo è arrivato a scuola con una maglietta, con una scritta rossa, con scritto sopra vendetta, aveva dei pantaloni militari, una scacciacani nello zaino, un cellulare al collo per fare un video, ancora non è chiaro se poi questo video l'ha fatto o meno, e appunto prima di entrare in classe ha raggiunto la professoressa e l'ha accoltellata. Al telefono con noi dovremmo avere la nostra corrispondente da Bergamo, Sara Agostinelli. Ciao Sara.
Ciao Sara, benvenuta.
E ciao Roberto, ciao a chi ci ascolta.
Allora, cosa siamo riusciti a ricostruire fino ad ora? Io ho dato un po' le linee generali. Che cosa hai ricostruito di questa scioccante notizia?
Sì, allora, sono ancora poco chiare le condizioni della famiglia di questo alunno tredicenne che frequenta la terza A nell'istituto scuola media, Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, che si trova nella Val Cavallina. Sono ancora da chiarire appunto le condizioni, se erano stati segnalati problemi in precedenza. Pare, questa è una notizia del tardo pomeriggio, che sia stato trovato del materiale a casa sua che potrebbe essere esplosivo. Adesso ci sono in corso i controlli da parte degli artificieri. Come dicevi tu, Roberto, si è presentato a scuola questa mattina in pieno stile assalto statunitense, con questa maglietta con la scritta vendetta, pantaloni militari, il coltello, uno scacciacani, scusate, nello zaino, e ha aggredito al collo Chiara Mocchi, come dicevi, professoressa di francese, che tra l'altro pare essere apprezzata sia a scuola, perché insomma una donna, una professoressa, una professionista di esperienza, delegata sindacale della CISL, e anche apprezzata nel paese. Il paese è scioccato, appunto non sono scioccati soltanto studenti, alunni, studentesse, professori della scuola, ma tutto il paese, tutta la città, insomma, se ne sta parlando in tutta Italia. Probabilmente più tardi riusciremo ad avere qualche informazione più sul caso singolo. Quel che è certo è che c'è in questo momento una battaglia sia a livello nazionale che locale di dichiarazioni su come bisogna intervenire su questo caso. Sono stati molto chiari, li avete fatti sentire già prima, li sentiremo ancora, i sindacati che dicono non servono solo repressioni, metal detector, come il governo si è premurato di dire subito dopo la notizia, ma ci vogliono investimenti. Insomma, io ho parlato con diversi insegnanti anche della zona che dicono Italia alle ore che i ragazzi passano a scuola, rendono vuote le ore che loro hanno fuori dalla scuola. Quando non hai una famiglia che ti segue, ti sostiene, ti aiuta, ti fa fare ripetizione, meno vai a scuola, più la scuola diventa un luogo non sociale ma solo di lezione, e le altre ore tu te le passi in solitudine, per strada, a casa, a seconda delle famiglie. E lì dove c'è disagio e violenza, naturalmente la situazione può diventare esplosiva.
Sara, ti chiedo di restare al telefono con noi, che così ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto a Fabio Cubito, che è della FLCCGL di Bergamo. Siamo partiti proprio dalla giovane età del ragazzo, che colpisce chiaramente particolarmente, tredicenne, terza media. Sentiamo Fabio Cubito.
Io la vedo un po' come adolescenza, fondamentalmente. Io ringrazio sempre che in Italia non c'è la liberalizzazione delle armi, perché poi quando li vediamo negli Stati Uniti purtroppo partono così. Io la vedo per una questione di società cattiva e diciamo che stiamo creando tutti, fondamentalmente, e sono molto preoccupato anche delle reazioni politiche che ci sono subito in una chiusura della scuola con un metal detector, chiudendo anche con indicazioni nazionali dove non permettono di far entrare associazioni. Invece ci vuole un serio investimento sulla società, che non si può concludere con, fondamentalmente, con poche ore di corso da fare ai ragazzi, va fatto un investimento serio nell'istruzione, la società, aprendo le scuole, non chiudendo le scuole, soprattutto ad associazioni del territorio, parlando sempre di più con i ragazzi di inclusione, di solidarietà, di aiuto al prossimo e soprattutto di rispetto al prossimo. Poi vedo un accanimento ovviamente sempre maggiore per il personale della scuola, oltre che per il personale in genere del pubblico impiego. Ecco.
Quando parla di chiusura e militarizzazione si riferisce, immagino, alle parole del ministro Valditara e ai provvedimenti che il governo ha in mente?
Eh sì, ovviamente a quello che si era già passato col caso di Youssef di qualche mese fa, del ragazzo subito con metal detector, con guardie giurate. Io credo che anziché spendere soldi in robe esterne, ma fare invece un investimento serio su quello che è il pubblico, e quindi un investimento su un maggior personale, un maggior investimento e una maggiore apertura anche del tempo scuola, ma sempre con il personale della scuola, sia fondamentale per una crescita di una società migliore. Credo che questo ragazzino rappresenti una miriade di ragazzi che ovviamente hanno un disagio giovanile. Questo disagio giovanile sicuramente non può essere posto con una chiusura, con una restrizione all'interno della scuola. La scuola va aperta e va ampliata alla società, fondamentalmente per far crescere una società migliore. Ecco. So che è complessa come spiegazione, però è sintomo di quello che stiamo vivendo in questi mesi, soprattutto noi in questi giorni. Ecco.
Un'ultima cosa, su quanto è successo avete saputo, magari parlando con colleghi docenti della scuola, qualcosa in più sul contesto, sulla famiglia del ragazzo, su di lui?
Allora, onestamente c'è stato un giusto, credo, riservo nei confronti del ragazzo e della famiglia. Certo, da quello che sta emergendo in questo momento non è una situazione tranquilla, e la fortuna invece, cosa più importante, che la docente è fuori pericolo del rischio vita, che è la cosa più importante. Ovviamente siamo vicini alla docente, ecco.
E questo era Fabio Cubito della CGIL di Bergamo. Saluto e introduco soprattutto Matteo Lancini, psicoterapeuta e psicologo, fondatore della Fondazione Minotauro. Benvenuto, Lancini.
Buonasera a tutte e a tutti.
Le chiedo soltanto di aspettare un secondo, così concludiamo anche con Sara Agostinelli. Roby.
Sì, Sara, ecco, abbiamo ancora un minuto. Il sindacalista diceva aprire le scuole alle associazioni, fare investimenti. Tu hai scoperto una cosa di contesto del territorio che, ecco, può essere interessante. Cosa?
Sì, è un territorio, il comune di Trescore Balneario, da oltre 10 anni, forse quasi 15, poi verificheremo meglio, scusate, ha delegato completamente la tutela minori al privato accreditato, Fondazione Angelo Custode Ollus, che ha 8 consultori tra città e provincia di Bergamo, e che quindi quando c'è una segnalazione da parte delle scuole o delle famiglie di un minore con difficoltà, criticità, non interviene più come era prima l'azienda sanitaria, ma questo consultorio Zelinda, dove ci sono professionisti naturalmente, ma che comunque è un privato, quindi c'è una dinamica molto diversa degli interventi, e sono cambiati anche gli interventi, a parte alcuni casi particolari. Trescore è un territorio dove, si dice, dicono i cittadini, per i giovani non c'è molto, e questa presenza ha cambiato un po' la situazione dal punto di vista dell'intervento psicologico, ma anche sociale, di valutazione psicosociale, come può essere stato un caso come questo. Poi capiremo di più.
Grazie Sara Agostinelli, ci sentiamo dopo nei notiziari.
Matteo Lancini, grazie Sara. Matteo Lancini, un caso dunque questo di Bergamo, di questo comune in provincia di Bergamo, che ci sta colpendo molto per diversi elementi. C'è questo elemento della giovanissima età, 13 anni, parliamo di un preadolescente, e c'è l'elemento anche della tuta mimetica, della maglietta con la scritta vendetta, della telecamera per riprendersi, delle armi che aveva con sé. Insomma, sono elementi che vale la pena sottolineare, che non riusciamo a inquadrare. Ci può aiutare lei a inquadrarli meglio?
Ma difficilissimo, non conoscendo le situazioni. Certo, ricordano un po' un tema che conosciamo da tempo negli Stati Uniti e me anche in altre realtà europee, di progetti, come dire, studiati, sembrerebbe, e quindi pensati, non frutto di un momento, come dire, impulsivo, e che ricordano, come sappiamo, alcune stragi drammatiche che ci sono e che sono più facili da realizzare nei luoghi dove c'è una ampia disponibilità delle armi. Io quello lo dico da sempre: dove ci sono minori meglio che non ci siano armi da fuoco e via dicendo. Detto questo, poi spetterà ai colleghi, a chi lo incontrerà ragazza, cercare di provare, sempre che ci si riesca, a dare senso, credo che a noi, a questa vicenda, sempre che appunto si possa parlare di senso, cioè di cercare di comprenderci qualcosa. È chiaro che a noi spetta, come al solito, prendere situazioni come queste e provare se è possibile, sì, trasformarle in occasione di riflessione per fare prevenzione, evitare che capitino, perché sul caso specifico bisogna aspettare che chi incontri il ragazzo capisca qualcosa.
E allora lasciamo stare il caso specifico. Lancini, che riflessione di carattere generale possiamo fare sui giovani alla luce di quello che è successo oggi, ma alla luce anche di altri casi?
Sì, in questo momento è difficile dire qualche cosa che non venga visto come una giustificazione. È chiaro che nel lavoro che faccio la mia idea è cercare di dare senso, e come al solito non penso sia un problema di maleducazione, non penso che sia un problema di ragazzi che non hanno avuto le regole, penso che sia un problema di emozioni che in maniera sempre più evidente le nuove generazioni faticano a mettere in parola. Cioè, in adolescenza da sempre, se l'emozione, il conflitto evolutivo non trova un processo che noi chiamiamo di simbolizzazione, cioè di pensiero, di mentalizzazione, di comunicazione, diventa agito, è l'acting out dell'adolescente, che in questi anni è sempre più diffuso ed è sempre più diffuso contro se stesso. Io non mi non voglio mai dimenticare che in questo momento l'attacco al corpo degli adolescenti è comunque una modalità molto diffusa, al proprio corpo. Poi ci sono questi casi drammatici che ovviamente ci dicono, ed è vero, che dei ragazzi sempre più precocemente ormai impugnano il coltello, e non necessariamente appartenenti a ceti socio-economico svantaggiati.
Lancini, ne approfittiamo di lei anche per un'altra notizia, visto che abbiamo ancora due minuti, ma insomma lei si occupa soprattutto di temi legati all'uso dei social network e le dipendenze dai social network. Non c'entra niente ovviamente con il caso specifico di oggi, ma arriva dagli Stati Uniti questa notizia, cioè Meta e Google sono stati ritenuti responsabili della dipendenza dai social media tra i giovani, e questo è un verdetto raggiunto da una giuria di Los Angeles nell'ambito di un processo sulla dipendenza da social media, una sentenza che si attendeva da giorni e che come possiamo commentare, Lancini?
Sarebbe ora che tutti spegnessero questi social network, come ho proposto. Bueno, se tutti quanti parlano di una dipendenza, che peraltro io non trovo in nessun manuale diagnostico, perché faccio ricerca sulle dipendenze da internet da 20 anni, e molti ricercatori, credo seriamente, come ho fatto io, hanno smesso di ricercare la dipendenza da quando viviamo in una società online, e il tempo non è più la variabile attraverso la quale misuri la dipendenza. Infatti alcuni dicono sì, no, non è vero, c'è, ma siamo tutti dipendenti, e allora non è dipendenza quando qualcosa è di tutti quanti. Quindi da questo punto di vista bisognerebbe iniziare a interrogarsi sulla società che abbiamo creato. Guardi, io francamente non ne posso neanche più di sentire, appunto, davanti a qualsiasi avvenimento, peraltro in una società dove abbiamo una violenza all'ordine del giorno, guerre, bambini morti, del fatto che queste vicende, i ragazzi si suicidino in rete per colpa dell'intelligenza artificiale, così noi non possiamo far niente, che i social network siano la vera origine perché questo ragazzo magari aveva il telefonino al collo e voleva fare una ripresa. Cioè è un contesto sociale che abbiamo creato, nel quale internet sicuramente ha cambiato il mondo anche più della televisione. Poi però mi domando che cosa intendiamo fare se davvero c'è una dipendenza, come intendiamo farla finita. Quindi dico questo, io non cerco di non discutere neanche più con chi sostiene che internet, lo smartphone, i social sono come la droga, il gin tonic, il fumo delle sigarette, perché non è vero. Un altro tema è l'identità delle nuove generazioni, è piuttosto come era la strada dove crescevo io, ed è come se invece di parlare che cosa si faceva in strada parlassimo dell'asfalto, che qualità aveva. Però se proprio tutti vogliono dire che è dipendenza, ricordo che in Italia il fumo di sigaretta è stato contrastato quando gli adulti hanno smesso di fumare, non quando è stato impedito ai ragazzi. Io ho 60 anni e pensi che a 20 anni in ospedale, mentre mi medicavano con un grave incidente, fumava il primario, si fumava negli ospedali, anzi chi non fumava era guardato male. Poi a un certo punto chi fumava era guardato con sospetto.
Lancini,
siamo pronti? Io l'ho proposto, spegniamoli sti benedetti social invece di parlarne ogni giorno.
Lancini, assolutamente d'accordo, ci dobbiamo fermare qui e la ringraziamo molto per essere stato con noi.
Arrivederci.
Alla prossima, Matteo Lancini, Fondazione Minotauro. Roberto Maggioni, un ultimissimo veloce commento.
Attenzione, domani è previsto vento molto forte, raffiche fino a 80-90 km orari, saranno chiuse a Milano parchi e cimiteri, quindi attenzione.
Copritevi e riparatevi. Linea Esteri, ciao Chisenussi, ciao.